Sia lodato Gesù Cristo. Questo inizio del capitolo 21 di Luca, dai versetti 5 al 19, ci sono sempre stati. Eppure oggi ci toccano in un modo molto preciso, molto diretto. Perché? Perché da una parte siamo portati a essere quanto mai fieri dei risultati che abbiamo ottenuto. Il nostro è un mondo bello, confortevole, magari soprattutto per noi, ma lo è. Subisce pressioni fortissime, lo dobbiamo difendere. Abbiamo una civiltà che non deve andare perduta. Nella più semplice delle ipotesi, dobbiamo difendere i nostri confini. Se si vuole andare un pochino più avanti, dobbiamo difendere i nostri valori. Qualcheduno un po' più spregiudicato tra i politici vi dirà anche che dobbiamo difendere i nostri valori religiosi. E questo è un atteggiamento, c'è l'atteggiamento opposto, l'atteggiamento di chi si affanna, si arrabbia, se potesse butterebbe tutta l'aria. Perché? È perché è un mondo che non è giusto, non è corretto. Per carità, con infinito rispetto, ma capite, c'è molta gente sul pianeta che non sta bene, nei nostri paesi. Pare che prima della pandemia fossero 2 milioni e rotti, adesso sono 5 milioni gli italiani in situazione di povertà, di miseria. C'è chi si lascia prendere da angosce profonde. Indubbiamente, come società, credo che valga un po' per tutto l'Occidente, è andata bene negli Stati Uniti d'America martedì scorso, pare che non abbiano vinto gli arrabbiati, i più arrabbiati, ma le nostre società occidentali sono arrabbiate. Abbiamo tutti i nervi a fior di pelle, eh? Se siamo saggi teniamo quel minimo di distanze per non far scintille. Tutto questo succedeva già ai tempi di Gesù. Mentre alcuni parlavano del Tempio che era ornato di belle pietre e di doni votivi, era una delle bellezze del mondo di allora. Verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. Ed è vero, nel 70 d.C. c'è la prima distruzione del Tempio di Gerusalemme, nel 123 la seconda, quella definitiva, quella che con tutto l'umorismo romano permette loro di passare per le vie di Gerusalemme seminando il sale. E voi sapete che dove si butta il sale non cresce più vegetazione e inizia la vera e propria definitiva diaspora. Che cosa vuol dire per noi? Vedete, proprio dal gruppo delle donne per la Chiesa, un'indicazione che mi è stata data e che credo sia efficace. Ma chi l'ha detto che noi siamo esonerati da disastri, da situazioni complicate, difficili? Dove è scritto? Perché crediamo nel Dio di Cristo, ma il disastro peggiore lo ha vissuto Lui. C'è tanta rabbia in noi, perché? È perché il problema fondamentale è: ma la mia fede che cosa mi dice? Proviamo a dirlo velocemente, vi vedo tanto attenti, vi ringrazio, e magari anche per questo devo essere più veloce. Primo, non è castigo di Dio, no. Dio non è il castigamatti, non è il giudice intransigente e meno ancora è il boia. Forse qualche volta certi disastri avvengono per la nostra violenza e volontà di potere. Tal'altra non sono riconducibili alla colpa di qualcuno. Scusate, il terremoto che ha toccato il mare davanti alla costa adriatica pochi giorni fa, lo vogliamo attribuire a un peccato di qualcuno e quindi a un castigo di Dio per qualche peccato? Certo che no. È spiacevole quello che di cui dobbiamo prendere coscienza, perché a nessuno di noi fa piacere, ma i conti con la sciagura, la difficoltà, non possiamo non farli. Io vi confesso che sono 3 giorni che vivo in bambola, semplicemente perché è morta una delle persone che avevo più vicino nella parrocchia precedente. Sono stato 10 anni in quella parrocchia e sta signora è morta di mal di cuore, 63 anni. Già il dispiacere di non poter andare al funerale, ma proprio il senso di morte, perché c'era stato un cammino di chiesa, di amicizia con la sua famiglia. Ma perché? Ho il diritto di esserne esonerato? Chi è il credente? Il credente, prendiamo l'ultima frase di Gesù, con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Che cos'è sta perseveranza? E prima di tutto guardare in faccia, senza lasciarci schiacciare, le sciagure, i disastri. Mi direte, fai presto tu a parlare. Non parlo perché io sono migliore di voi, ve l'ho detto, sono 3 giorni che vivo in bambola. Non nascondo che ci ho pianto, non la vedo da 10 anni, non vorrei che pensaste una persona che ho frequentato, no. Però c'era un'amicizia. Cos'è la perseveranza? È guardare in faccia quello che ci succede. Secondo, credere che Dio non ci abbandona. Terzo, affrontare tutto quello che dipende da noi. È poco, è tanto? Qualche volta è veramente poco ed è faticosissimo, perché devi solo aspettare di capire. Pensatevi quando in una famiglia, ad un familiare viene detto ci potrebbero essere i segni di una brutta malattia. Il prossimo esame è fra 3 mesi. Così, tanto per gradire. 3. Sono pochi 3, eh? Io conosco persone che ne passano 11 mesi per un esame. Che cos'è la perseveranza? Prima di tutto è trovare il coraggio di parlarne con chi ci vuole bene o con qualcuno che ci può aiutare, per non tenerci tutto dentro e poi scoppiare come una mina sotto i piedi ignari di qualcuno. E da ultimo, tu, Signore, saprai trarre doni di grazia che io non conosco. Più concretamente, l'umanità non sta andando a ramengo. Vorrei che non ci dimenticassimo che la parte che sta bene nel pianeta e di cui noi facciamo parte è una minoranza, pare che sia un terzo su quasi 8 miliardi di persone, quella che sta bene. Star bene non vuol dire non soffrire, non vuol dire non aver problemi, però che sta mediamente meglio degli altri è un terzo. A noi il compito della solidarietà. So bene di tutto lo scontro improvviso per gli emigranti, eccetera. Deve esplodere questo problema. Non c'è nessuno che possa dire in buona fede noi abbiamo ragione. Perché? Perché è un problema planetario. La distinzione fra emigranti e rifugiati è di lana caprina. Però ci avvantaggiamo ancora delle leggi di Dublino, degli accordi di Dublino. Andate a vedere l'anno di quegli accordi. Sono passati 50 anni. È ovvio che ognuno pensa di aver fatto più che abbastanza e che si muovano un pochino gli altri. Il cristiano no. Il cristiano no, con la vostra perseveranza. E la perseveranza è la ricerca, prima di tutto, di comprensione di quello che succede, per quanto è possibile. La seconda, l'impegno a trovare strade che spesso richiedono una fantasia pari alla gravità della sciagura che stiamo vivendo. Terzo, la condivisione, cominciando da quel poco, è sempre poco, però sono segni che possiamo condividere. Quarto, tu non abbandoni la storia. E come delle sciagure dobbiamo prendere atto. Ed è bello, sapete, che ce lo ricordino le donne. Io credo che abbiano un senso pratico che a noi maschi manca un po', forse mi sbaglierò. Come siamo chiamati a prendere atto delle sciagure, dall'altro a confidare in Lui. Tu non ci abbandoni, non sarà un futuro peggiore di quello che lasciamo. Viviamo l'angoscia di quello che stiamo lasciando verso un futuro che non conosciamo, ma tu non ci abbandoni. Perseveranza, condivisione, speranza. Grazie della vostra attenzione. Grazie di cuore.